Ciao, sono Giovanni Castellani di Health Coach Academy. Benvenuto in questo video in cui ti parlerò di sistema tripartito. Che cosa intendo per sistema tripartito? È quel sistema che racchiude in sé i tre elementi che costituiscono ogni essere umano, quindi il corpo fisico, la mente che normalmente è collocata all'interno del cervello e la coscienza che mi piace vedere all'interno del cuore di ogni persona. Poi quando parlerò nello specifico di ognuna di queste tre parti ti darò qualche informazione in più. Allora, perché è importante conoscere il sistema tripartito? Perché non ci viene dato alla nascita un libretto di istruzione del corpo umano e quando bisogna garantirsi il miglior stato di salute è importante che l'equilibrio fra queste tre parti sia garantito e l'equilibrio fra queste tre parti è garantito quando i bisogni di ognuna di queste tre parti vengono soddisfatti nel migliore dei modi, senza far sì che sia uno a prendere sopravvento rispetto all'altro. Proprio perché, come asserisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute, salvo casi rari, è una risorsa da preservare perché si nasce in salute, quindi non deve essere vissuto come un obiettivo da raggiungere se non quando abbiamo disperso salute. Allora, una volta che abbiamo preso consapevolezza della nostra situazione, ci prodighiamo per far qualcosa, per agire in direzione del recuperare salute. Ma se noi agissimo preventivamente per preservandola, sarebbe molto 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 meglio. Allora, per preservare la salute del corpo umano, della parte fisica, è importante conoscere quelli che sono i bisogni primari che ne garantiscono la migliore sopravvivenza e come fare per soddisfarli al meglio. Adesso ti elenco quelli che sono i bisogni primari di sopravvivenza del corpo fisico e poi passeremo a vedere quelli della mente e della coscienza. Allora, il corpo fisico ha bisogno essenzialmente di respirare, riposare, di bere, di mangiare, eliminare scorie, muoversi, fare stretching, non soffrire di dolori e affettività. Li andiamo a vedere sinteticamente uno per uno e poi passeremo a quelli della mente. Allora, il bisogno di respirare è bene sapere che l'essere umano è l'unico animale sulla faccia della Terra che oltre a respirare ossigeno, che è il gas di cui abbiamo bisogno per far accadere tutto quanto all'interno del nostro organismo, respira cose diverse tipo fumo di sigaretta, droghe che vengono combuste, esalazioni della benzina, smog e quant'altro. Quindi, cosa voglio intendere con questo? Che tutto ciò che non è ossigeno procura dei danni all'interno del nostro corpo. Il biologo interiore, il direttore d'orchestra, deve poter, per mantenere l'equilibrio interno, che si chiama omeostasi, fare produrre delle azioni che promuovono quello che è l'eliminazione di scorie che vengono portate all'interno, al proprio interno, deliberatamente. Perché dico deliberatamente? Perché fin tanto che si immagina di respirare l'inquinamento prodotto da automobili, industrie e quant'altro, di cui non siamo direttamente responsabili, se non in parte, perché magari siamo proprietari di un'automobile, quindi l'uso indiscriminato dell'auto può ricadere nella nostra responsabilità, ma delle altre auto no, delle industrie che non sono di nostra appartenenza, abbiamo la fortuna di essere proprietari di un'industria, non dipende da noi, per cui laddove io ho la possibilità di operare delle scelte migliori per far star bene il mio corpo, è importante che le faccio, per cui nessuno mi obbliga a fumare. E l'uomo è l'unico animale sulla faccia della terra che fuma sigarette o che fuma spinelli e quant'altro. Per cui, se per caso tu che mi stai seguendo hai qualcuna di queste abitudini, è bene sapere che non sono in linea con quelli che sono i bisogni di preservare la salute della parte fisica. E quindi ti suggerisco, ti invito a prevedere per te stesso intanto un cambio di abitudini per farne tue altre più salutari, per far sì che sei il pallino del benessere, tu possa stare realmente bene, anche perché fumare non ci azzecca niente con lo star bene. Quindi Questo è il capitolo del primo bisogno primario fondamentale, che è il respiro, anche perché facciamo 20.000 atti respiratori al giorno, tutti i giorni, e per cui il nostro respiro è importante che porti all'interno del nostro organismo solo una piccola parte di prodotti di scarto, di scorie, di inquinamento che non sono dipendenti dalla nostra volontà, e per la gran maggior parte ossigeno. L'altro bisogno primario importante è il riposo, e il riposo è una funzione molto particolare per il nostro corpo, perché favorisce il rigenerarsi, il ripulirsi, il riparare, ripararsi, e quindi anche il guarire da parte dell'organismo attraverso processi che innesca al suo interno durante le ore notturne, proprio perché siamo in una condizione di risparmio energetico dove tutto ciò può venire al meglio. Quindi c'è riposo e riposo, c'è una grossa differenza tra andare a dormire, dormire 8 ore, andando a dormire alle 10 e svegliandosi alle 6, piuttosto che andare a dormire a mezzanotte e svegliarsi alle 8, o andare a dormire alle 2 e svegliarsi alle 10. Sono sempre 8 ore, ma hanno due qualità completamente diverse, e vi spiego perché. Ti spiego perché. Noi abbiamo due ormoni all'interno del nostro corpo che sono antagonisti tra di loro, uno è il cortisolo e l'altro è la melatonina. Il cortisolo è l'ormone che viene secreto dall'organismo quando abbiamo bisogno di essere attivi, di produrre, di fare, di muoverci, di agire, mentre la melatonina è l'ormone che serve per sostenere l'attività notturna di riposo e per trarne le migliori risorse. Che caratteristiche hanno il cortisolo e la melatonina? Che il cortisolo viene secreto all'interno dell'organismo attraverso la luce solare e anche artificiale che filtra attraverso la pupilla, arriva a una ghiandola interna del cervello che dà là la produzione dell'uno o dell'altro. Quindi se c'è luce viene dato là la produzione di cortisolo, che è anche conosciuto come l'ormone dello stress, e che in quanto ormone dello stress produce e favorisce quelli che sono processi di invecchiamento precoce, di infiammazione. Che caratteristiche ha il cortisolo? Che dovrebbe avere una concentrazione massima a partire dalle 7 del mattino fin verso le 3-4 del pomeriggio e incominciare a ridursi fino ad arrivare a zero di concentrazione attorno alle 21-21.30. A questo punto dovrebbe lasciare il posto, grazie al fatto che non ci sia luce, cioè l'assenza di luce, alla produzione di melatonina, che ha bisogno del buio per essere prodotta, che deve gradualmente aumentare le sue concentrazioni affinché verso metà notte le concentrazioni siano altissime e poi pian piano cominciare a ridursi per far sì che riprenda la produzione di cortisolo con le prime luci del giorno. Quindi questa modulazione qua è molto importante. Se io con la luce artificiale sono costantemente abituato ad andare a dormire dopo le 22:30 tutte le sere, verrà ritardata la produzione di cortisolo, di melatonina, e verrà mantenuta, procrastinata la produzione di cortisolo, per cui creando un grosso stress all'interno del nostro organismo. Ecco allora che, così come ti ho suggerito, se sei un fumatore, di prevedere, di fare qualcosa di meglio per garantire un miglior stato di salute a te stesso, a parimento mi sento di suggerirti di prevedere, di educarti ad andare a dormire un po' prima, anticipare magari inizialmente di 10 minuti, poi di un quarto d'ora, poi di mezz'ora, poi di tre quarti d'ora e poi di un'ora l'andare a dormire. Quindi ogni tanto lo sgarro ci può stare, ogni tanto uscire con gli amici e far tardi ci può stare, può anche in qualche modo fortificarci, ma se io non riesco proprio ad andare a dormire prima delle 10:30, magari ho anche la sensazione di non vivere, questo può diventare un grosso problema per la salute dell'organismo. Bere, bene sapere che l'essere umano è l'unico animale che, oltre a bere acqua, che è la base, perché siamo fatti del 70% d'acqua, beve altre bevande che non sono l'acqua, per cui gazzose, Coca-Cola, birra, vino, whisky, vodka, bevande energetiche e quant'altro, che non sono strettamente necessarie, non rispecchiano un bisogno primario per il corpo umano, per il corpo, per l'organismo, per cui dovremmo garantirci sempre l'acqua, quel quantitativo minimo di acqua che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è pari a 1,5 litri, per alcuni è pari a 1 litro ogni 25 kg di peso corporeo. Però anche se incominciassimo a garantirci quel 1,5 litri d'acqua, allora il nostro corpo non sentirebbe quello stress che ne deriva e non indurrebbe le cellule ad andare ad approvvigionarsi d'acqua di cui hanno bisogno per far funzionare tutto quanto dalle parti che ne sono più ricche, che sono il cervello, che sono i muscoli, che sono il sangue, i dischi intervertebrali e le feci. Per farti intendere che cosa può succedere se non bevi il quantitativo necessario d'acqua di cui il corpo ha bisogno, se per caso le cellule dovessero andare ad approvvigionarsi dell'acqua di cui hanno bisogno dal cervello, che è una parte molto costituita di acqua, il cervello potrebbe in qualche modo disidratarsi, non in maniera importante, però vedere ridotte di molto le proprie concentrazioni idriche, e questo potrebbe portare a effetti come la stanchezza, mancanza di lucidità mentale, difficoltà a processare pensieri, mal di testa, irritabilità e tanto 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 altro. Se invece le cellule dovessero andare a procacciarsi l'acqua di cui hanno bisogno dal sangue, il sangue diventerebbe più denso, per cui ci esporrebbe a rischi di innalzamento della pressione arteriosa. Se lo facesse dai muscoli, i muscoli dove diventerebbero più rigidi, ci esporrebbero a, oltre che a rigidità muscolare, anche a compressioni articolari e di seguito dolore. Se lo dovesse fare dai dischi intervertebrali, questi ridurrebbero il loro spessore, andremmo incontro a patologie come le protrusioni e le ernie discali. E se lo dovessero fare dalle feci, le feci diventando più dure, non sarebbe favorito il loro transito intestinale, quindi questo potrebbe in qualche modo condizionare il loro ristagno interno e la difficoltà a eliminare scorie che poi possono dare adito a reazioni di diverso tipo, sapendo che nel nostro intestino ci sono una buona parte dei neuroni e che il ristagno di scorie all'interno dell'intestino non è funzionale a un pensiero lucido. Quindi, se non bevi acqua, o correttamente ti esorto a cominciare a bere il quantitativo minimo d'acqua di cui c'è bisogno, e se bevi tanto di bevande che non sono acqua, tipo caffè, alcol, birre, gazzose, bevande energetiche e quant'altro, sappi che questo può procurare dei grandi disagi all'organismo stesso. Però te ne parlerò meglio quando in un altro video parlerò di contrasto alle dipendenze, perché si può diventare dipendenti dal consumo di sostanze di qualunque tipo. Quindi passiamo al mangiare è importante conoscere quello che è la piramide alimentare, perché alla base della piramide alimentare sappiamo che c'è l'acqua, sopra l'acqua abbiamo frutta e verdura, sopra frutta e verdura e cereali integrali. Perché sono importanti questi alimenti? Perché è importante consumarne nella giusta quantità? Perché contengono tutto ciò che realmente serve all'organismo, quindi macronutrienti come proteine, grassi e carboidrati, e soprattutto i micronutrienti come vitamine e minerali che vanno a fortificare il sistema immunitario, e soprattutto le fibre che hanno un'enorme importanza in quello che è il transito delle feci all'interno dell'intestino. Quindi, come ti dicevo prima, è molto importante che l'intestino abbia una funzione regolare. Via via più saliamo verso il vertice della piramide, più troviamo sostanze che dovrebbero essere consumate meno, minor quantità, perché sono scarsamente provviste di minerali, vitamine e che hanno una grande quantità di calorie interne, per cui la caratteristica di tutto ciò che ha la base è che ci sono poche calorie, tanti minerali, tante vitamine e tante fibre che sono funzionali alla salute del corpo. Tutto ciò che sta sopra i primi tre gradini è caratterizzato da una scarsità di acqua, di vitamine, di minerali e di fibre, ed è caratterizzato da una grande concentrazione di calorie, di cui invece dovremmo farne poco approvvigionamento. Per cui ogni tanto va bene mettere la piramide a testa in giù, ma se noi continuiamo a fare costantemente poco ciò di cui dovremmo fare tanto e facessimo tanto di cui c'è bisogno di far poco, allora il nostro corpo potrebbe andare veramente tanto in crisi, perché non rispetteremmo quelle che sono le esigenze dal punto di vista alimentare del corpo per funzionare al meglio. Un po' come se tu avessi un'auto, invece un'auto che va a benzina, invece di andare a fare la benzina dal distributore continua ad andare a fare il gasolio. Questo a un certo punto porterebbe ad avere dei malfunzionamenti della tua auto, ok? Passiamo all'eliminare scorie. Eliminare scorie è direttamente collegato con l'abitudine di bere acqua con costanza, mangiare frutta e verdura che ne contengono fibre funzionali al transito delle feci, così come cereali integrali. Quindi se sei abituato a mangiare carboidrati sempre raffinati, sappi che oltre a non rappresentare il miglior carburante, ti viene a meno tutta una parte utile per far sì che l'estrazione dell'energia contenuta internamente a ciò che mangi sia più rapida, e quindi innalzamenti precoci, repentini della glicemia, quindi sfiancando pancreas e tutto quanto, ma ti mancherebbe poi anche la fibra necessaria per far transitare al meglio le feci. Quindi le scorie, quindi stiamo adesso parlando di feci. Le feci, oltre a essere diciamo rallentate nella loro espulsione da abitudini alimentari non consone a quelle che sono le necessità del corpo, possono essere in qualche modo condizionate da, faccio un esempio banale: se io non posso prevedere di andare a scaricarmi se non nel bagno di casa mia perché temo che qualcun altro possa sentire gli odori che faccio o perché non c'è la pulizia adeguata, e continuo a rimandare, a trattenere lo stimolo dell'andare a scaricarmi, allora questo potrà ritardarsi molto nel tempo, e conosco persone che sono arrivate o perché non mangiano adeguatamente o perché hanno queste interferenze mentali, o per tutte e due arrivare a scaricarsi anche una volta alla settimana. Una volta a settimana vuol dire trattenere dentro di sé le scorie di 21 pasti, se si fanno 3 pasti al giorno. Per cui la scarica delle feci è in rapporto al riflesso gastroenterico. Quando mangiamo qualcosa, similmente ai bambini, perché i bambini funzionano in questo modo, quando ciucciano dal latte dalla tetta della mamma, poi dopo pochi minuti si scaricano. Quindi se ciucciano una volta si scaricano uno, se ciucciano due si scaricano due, se ciucciano tre si scaricano tre, e via dicendo. Quindi se noi facciamo 3 pasti durante il giorno dovremmo scaricarci 3 volte, se ne facciamo più di 3 dovremmo scaricarci più di 3. Quantomeno è importante scaricarsi almeno 1 o 2 volte al giorno. Se non è così, vuol dire che c'è un problema di regolarità intestinale che va assolutamente gestito, e può essere gestito attraverso il mangiare meglio, il bere adeguatamente e soprattutto attraverso il fare movimento, come ti dirò dopo. Però c'è anche l'altra faccia delle scorie, che è la pipì. Non dobbiamo arrivare come fanno gli animali, che hanno lo stimolo e risposta, che quando ci scappa la pipì, dove siamo là si fa. Noi abbiamo questo vantaggio di poterla trattenere, ma non dobbiamo approfittare di questo. Per cui se non siamo in un posto dove è possibile fare la pipì, una volta che l'abbiamo trovato lo andiamo a fare. Abbiamo la possibilità di ritardare per il tempo necessario di andare a farlo, ma non deve diventare di procrastinarlo troppo, perché altrimenti l'organismo, il biologo interno va in stress, e tutto questo genera produzione di cortisolo che, come ti dicevo prima, non è in alte concentrazioni produce precoce invecchiamento e soprattutto infiammazione. Quindi, facendoti un esempio banale, quando sei in una notte d'inverno sotto le coperte e a un certo punto senti che ti scappa la pipì, non ritardare, non lasciare spazio alla mente che ti dice statene al calduccio, non alzarti, non ho voglia, sono pigro e quant'altro, ma vai a farlo, perché comunque dopo quella lotta che può avvenire tra la mente, i bisogni della mente di stare al calduccio, i bisogni del corpo di andare a eliminare scorie, che possono durare 1 o 2 ore, prima o poi, se non vuoi rischiare di farla nel letto, devi alzarti e farla. Per cui consiglio di alzarti subito a farla se ne senti il bisogno, di assecondare quanto prima la necessità, questa necessità del corpo, e se per caso sei abituato ad esempio a bere troppa acqua in un orario che è successivo alle 19 di sera, sappi che questo ti potrà portare ad avere questo tipo di necessità. Per cui termina, esaurisci il quantitativo d'acqua che devi bere entro le 19:30, non oltre questo orario qua, massimo alle 20, perché poi potresti avere bisogno di scaricarti molto. Muoversi è fondamentale, muoversi, il movimento, l'attività motoria più importante, più in linea con le esigenze del corpo umano, è la camminata veloce, però quello che è importante è muoversi in generale, quindi anche correre va bene, anche andare in bicicletta va bene, anche nuotare va bene, l'importante è non esagerare e conoscere quelli che poi sono i bisogni del corpo e che vengono immediatamente dopo, che fare stretching. Perché è importante fare stretching? Perché i muscoli, se non vengono mantenuti adeguatamente elastici, cominciano a perdere la loro elasticità e a procurare l'insorgenza di dolori per la compressione delle articolazioni. Così rimanere sedentari favorisce l'irrigidimento dei muscoli, ma anche il ristagno di tossine. Per cui la sedentarietà non è funzionale a quello che è il mantenersi in salute, così come non è funzionale prevedere di stirarsi. Ti faccio un esempio banale: tutti gli animali si stirano, tutti gli animali si muovono, tutti gli animali si stirano. Perché si stirano? Non perché seguono un video tutorial, una video risorsa come quella che stai seguendo tu adesso, perché seguono un istinto. L'uomo è l'unico essere umano sulla faccia della terra che ha perso questo istinto, probabilmente per due motivi: perché comunque alla nascita tutti i bambini si stirano. Chi è genitore probabilmente si ricorda di questo. Io sono genitore adesso di una bimba di 4 anni e vedo che si stira sempre e non può fare a meno di stirarsi. Si smette di stirarsi quando la mamma e il papà hanno questa fretta compulsiva a uscire, a dover uscire di casa, e il bambino sta facendo tardare perché è nel letto che si stira. La mamma e il papà, se dicono guarda, non perder tempo, vieni fuori da quel letto, il bambino fa questa associazione: mi stiro, perdo tempo e sto facendo arrabbiare la mamma e il papà. Visto che per il bambino è fondamentale il flusso dell'amore, se non vogliono perdere devono assecondare i bisogni della mamma e del papà. E poi meno si stirano e meno si stirerebbero, proprio perché poi sapete che quando perdo un'abitudine poi riprenderla non è semplice. Oppure addirittura può venire anche dall'ambiente scolastico, perché per il galateo stirarsi in pubblico è maleducazione. Per cui se un bambino si stira in classe, fa questo, gli viene detto: guarda che se ti stiri sei un maleducato, viene ripreso in questo modo, quindi fa la solita associazione mentale: ah, se mi stiro è maleducazione, quindi vuol dire che non devo più fare questa cosa, e meno la faccio e meno sentirò il bisogno di farla. Quindi stirarsi è molto importante, quantomeno c'è lo stretching di tipo istintuale, che è quello di stiracchiarsi ogni volta che si esce da una pausa motoria, così come fanno i gatti, i cani e tutti gli altri animali. E poi c'è lo stretching di tipo funzionale, che invece è quello che serve per andare a ridare la giusta elasticità a muscoli che possono averla persa a seguito di traumi o di altri eventi che hanno contribuito a irrigidire la muscolatura. No dolore è conseguente anche allo stretching e anche al movimento. Meno mi muovo più divento rigido, meno mi faccio stretching più divento rigido, e più vado incontro a compressioni articolari, quindi dolore, ma anche tutto ciò che può essere: fumo una sigaretta, crea dolore, il corpo non vuole soffrire dolore e quindi crea una risposta di adattamento, di difesa al dolore. E tutte le volte che noi deliberatamente, perché non abbiamo sufficienti conoscenze, agiamo per farci del male, ne dobbiamo essere direttamente responsabili e cercare di aumentare il livello di coscienza per scegliere al meglio i nostri stimoli e capire quelli che effettivamente sono favorevoli, funzionali allo star bene, e quelli che invece sono da ridurre al minimo, se non eliminare del tutto. L'ultima cosa è l'affettività, e sappiamo che l'uomo è l'unico animale sulla faccia della terra che sceglie di stare in compagnia di partner che non lo fanno magari stare bene come dovrebbe essere, perché l'affettività per l'uomo deve essere una risorsa di nutrimento per star bene, non di un nutrimento per pian piano diventare sempre più rabbiosi e quant'altro. Quindi purtroppo questi bisogni primari qua del corpo, tutti quelli che abbiamo preso in rassegna, molte volte sono prevaricati dai bisogni della mente, che adesso andremo a elencare. Vediamo in che modo la mente può prevaricare questi bisogni del corpo, facendoli passare in secondo piano e non facendoci rendere conto che magari non stiamo facendo le scelte migliori per noi stessi. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!